Putin in Mongolia, tappeto rosso, nessun arresto. Libia, un passo dal caos, benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
Solo se subisce su questo incontro in Italia, lei non ritiene di dover chiarire.
كان معي بلوس كلودو من وزارة الداخلية ومن شؤون الهجرة وكان معي من الخارجية من ليبيا ومن وزارة العدل.
The Russian President Vladimir Putin has arrived in Mongolia, his first visit to a member of the International Criminal Court since the court issued an arrest warrant for him last year.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se rispondete due volte sì, buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. I saluti arrivano da parte mia, da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Come sempre leggeremo domande e commenti al 349-238-6666. Se amate X, cercateci Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. C'è la pagina Facebook, il nostro canale Instagram, la diretta video su YouTube. Una manciata di secondi scatteranno le 16.08 orario milanese, saranno le 22.08 in punto a Ulaanbaatar, capitale della Mongolia, dove ieri Vladimir Putin, invece di essere arrestato, è stato accolto con il picchetto d'onore. Se qualcuno si aspettava un colpo di scena degno di una sceneggiatura firmata da una penna hollywoodiana, ebbene non è accaduto nulla di tutto questo. Mi sto riferendo naturalmente al fatto che la Mongolia, essendo tra i sottoscrittori della Carta di Roma, avrebbe avuto l'obbligo di arrestare Vladimir Putin una volta che questo aveva compiuto i primi passi giù dal suo aereo presidenziale. Così non è stato. Nessun colpo di scena, anzi tappeto rosso, picchetto d'onore, un incontro molto importante, quello di Vladimir Putin in territorio mongolo. Peraltro esistono anche alcuni precedenti di mancati rispetti degli ordini della Corte Penale Internazionale, per esempio quello più eclatante, 2015, Omar al-Bashir si recò in visita istituzionale in Sudafrica e nemmeno lì fu arrestato. All'epoca Omar al-Bashir era il presidente del Sudan. Vi dicevo, Vladimir Putin arriva in Mongolia, parla di economia soprattutto. Quali sono gli interessi di Mosca nel paese asiatico? C'è Power of Siberia 2, lo sapete, il gasdotto, la imponente infrastruttura energetica che dovrebbe dare ulteriore sollievo all'economia di Mosca. Su quello c'è un punto di domanda, nel senso che è stallo, mettiamola così. Entreremo meglio nelle pieghe di questo dossier, ma vi racconteremo anche le relazioni tra Ulaanbaatar e Mosca. Poi, come promesso nella puntata, ieri, la prima puntata della stagione, torneremo sul caso libico, anzi i casi libici, perché dobbiamo raccontarvi con dovizia di particolari l'importanza dell'uccisione, dell'omicidio di Bija, noto trafficante di esseri umani, a capo del guardiacoste libico, figura molto controversa e ve la racconteremo nei dettagli, ma soprattutto vi dobbiamo raccontare un altro giallo che ha a che fare con la presidenza della Banca Centrale Libica, che è un'istituzione assolutamente sui generis. Intendiamoci, le banche centrali sono fondamentali in tutto il, non soltanto il nord del mondo, nei nostri tempi moderni le banche centrali svolgono funzioni importantissime. Se volete, in Libia sono funzioni ancora più importanti. Questi temi di quest'oggi, mentre voi scaldate i polpastrelli per il 349-238-6666, noi vi raccontiamo altre notizie. La prima delle quali ci porta a Londra, che ha annunciato la sospensione di alcune licenze di esportazione di armi verso Israele a causa del rischio che possono essere utilizzate per gravi violazioni delle norme internazionali sul diritto umanitario. Il ministro degli esteri britannico ha affermato che una revisione interna durata due mesi ha sollevato preoccupazioni sulla condotta di Israele nel conflitto nella striscia di Gaza. Non è stata raggiunta alcuna conclusione definitiva sul fatto che le armi fornite abbiano contribuito alla distruzione del territorio, ma la portata della devastazione e il numero delle vittime civili causano grande preoccupazione, ha sottolineato lo stesso ministro degli esteri David Lammy. Questa restrizione si applicherà a 30 su 350 licenze. E torneremo sul conflitto in Vicino Oriente già nelle prossime puntate. C'è l'altro conflitto che ci impegna oramai da 2 anni e mezzo. Nel racconto, naturalmente, sono oltre 40 i morti, più di 180 i feriti. L'ennesimo bombardamento russo che quest'oggi ha colpito la città di Poltava, nel nord-est del paese. Si è fatto sentire su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha raccontato che sono stati colpiti una scuola e un ospedale. Domani si apre un vertice molto importante, sia dal punto di vista economico, ma più in generale dal punto di vista geopolitico. Il presidente cinese Xi Jinping infatti terrà gli onori di casa per il forum di cooperazione Cina-Africa. Siamo alla 24esima edizione, questo forum molto importante che in qualche modo suggella le relazioni economiche, ma non soltanto, tra il continente africano e la Cina, è arrivato infatti alla 24esima edizione. In queste due giornate il presidente cinese Xi sta incontrando in una serie di bilaterali molto importanti alcuni presidenti indiani, africani, perdonatemi. Quest'oggi ha incontrato il presidente keniano Ruto, ieri ha incontrato quello sudafricano Ramaphosa. Vi do due cifre, giusto per fotografare lo stato delle relazioni tra Cina e Africa, ma ci torneremo appunto già da domani, se la strettissima attualità ci darà tregua, naturalmente. In generale, gli scambi bilaterali hanno raggiunto i 67,8 miliardi, questo solo nella prima metà di quest'anno, e a riferirlo sono i media statali cinesi. Lo sapete, la Cina è impegnata soprattutto nella costruzione di grandissime infrastrutture, grandi e piccole verrebbe da dire, soprattutto strade. Negli ultimi 11 anni la Cina ha costruito o contribuito a ristrutturare 10.000 chilometri di ferrovie, 100.000 chilometri di autostrade, 1.000 ponti, almeno 100 porti, 66.000 chilometri di linee di trasmissione e trasformazione dell'energia elettrica. È il grande piano cinese che si colloca nella più ampia visione strategica della cosiddetta nuova via della seta, che ha un braccio importantissimo anche naturalmente in Africa. Queste le note positive. Quelle più negative, come lo stesso Ramaphosa ha sottolineato ieri nell'incontro con Xi, è attenzione alla disparità di trattamento, di condizione, di rapporto. Non c'è adeguata reciprocità, soprattutto nell'import-export, fra il colosso cinese e molti paesi africani. E gli africani vorrebbero in qualche modo riequilibrare questo rapporto. Come avete sentito, in Venezuela la temperatura politica si scalda, e parecchio, perché nel pomeriggio di ieri, come avete sentito dal GR intendevo, la procura venezuelana ha chiesto l'arresto di Edmundo González Urrutia, il candidato di opposizione delle presidenziali del 28 luglio scorso, con una vera e propria raffica di accuse, usurpazione di funzioni pubbliche, addirittura terrorismo. Il mandato d'arresto, che è stato approvato dal tribunale, ha scatenato la condanna immediata di 8 paesi latinoamericani e reazioni un po' in tutto il mondo. Peraltro, sembra una nota di colore, ma in realtà è un fatto piuttosto grave, gli Stati Uniti nel frattempo hanno sequestrato l'aereo del presidente venezuelano che si trovava in Repubblica Dominicana. L'accusa è di violazione delle sanzioni, il velivolo è stato trasportato fino in Florida. Non è altissima la temperatura, ma si scalderà nei prossimi giorni. Quella politica, quella francese, ieri il presidente Macron ha ricevuto all'Eliseo i suoi predecessori, Sarkozy e Hollande, oltre all'ex primo ministro Cazeneuve, l'ex ministro Bertrand e l'attuale capo del governo Gabriel Attal. Sostanzialmente si sta faticando, e non poco, per trovare un nome per il ruolo di primo ministro in quella che rischia a tutti gli effetti di diventare una crisi politica ineluttabile per Macron. Perché? Perché siamo a quasi 2 mesi dalle elezioni anticipate e la politica francese continua a essere in una chiarissima fase di stallo. Staremo a vedere cosa succederà. I pronostici danno orientato Macron per una scelta, un nome tecnico, più incolore dal punto di vista politico, in modo da traghettare il paese in queste nei prossimi mesi. Però appunto staremo a vedere, ci torneremo nelle prossime puntate. Oggi Papa Francesco è atterrato a Giacarta, in Indonesia, per la prima tappa del viaggio più lungo del suo pontificato. 12 giorni, migliaia di chilometri, andrà in Papua Nuova Guinea, Timor Est e anche a Singapore. Al centro di questo suo viaggio, soprattutto il dialogo tra cristianesimo e Islam. Dobbiamo ricordare, forse dato antintuitivo, che l'Indonesia è il paese col più alto numero di musulmani al mondo, come fedeli, sono 242 milioni, è l'87% della popolazione. Il paese del sud-est asiatico però ha un altro primato, è quello che, l'unico al mondo, che riconosce nella sua costituzione altri 5 credo: il protestantesimo, il cattolicesimo, il buddismo, l'induismo e il confucianesimo. Sono tanti i motivi di interesse che ci spingono e ci spingeranno a raccontare l'Indonesia. Fra tutti, non c'entra molto con la politica, ma ha a che fare con il cambiamento climatico, con l'architettura, la pianificazione urbana. Giacarta è la prima capitale al mondo che sta letteralmente sprofondando nell'acqua, tanto che il governo indonesiano sta già correndo ai ripari costruendo una nuova capitale. E poi vi segnalo una nota ripresa dal Corriere della Sera, firma di Gian Guido Vecchi. Il viaggio si concluderà a Singapore, lo sapete, tre quarti della popolazione è di etnia cinese. Al fondo di tutto c'è il grande sogno di Bergoglio, cioè quello di visitare la Cina, e vedremo se a breve il pontefice ci riuscirà. I nostri dossier internazionali sono fatti, spunti, notizie a volte apparentemente piccole, ma che magari ci danno il destro per raccontarvi notizie più allargate, approfondimenti. Li ascolterete nelle prossime puntate in Nessun Luogo Lontano. Li chiudiamo, apriamo il nostro racconto. È un profilo e un ritratto, ci ha pensato Giulia Cannizzaro.
Ci siamo accordati per una cooperazione tra la Guardia Costiera Libica e quella italiana per attivare il memorandum del 2008.
Aveva scalato i vertici della Marina Libica fino a diventare uno degli uomini più potenti della Guardia Costiera del paese nordafricano. Abdel Rahman Milad, soprannominato Bija per la sua ammirazione per il calciatore italiano Roberto Baggio, in realtà era uno dei più potenti trafficanti di esseri umani in Libia. Nato nel 1989 a Zawiya, città costiera della Libia nord-occidentale a 50 km da Tripoli, allo scoppio della prima guerra civile del 2011, si schierò dalla parte dei giovani ribelli che posero fine all'era del colonnello Muammar Gheddafi. Rientrato in patria dopo un breve soggiorno in Germania nel 2015, comincia la sua scalata al potere divenendo prima capo del porto di Zawiya sotto il controllo della brigata Al-Nasr e successivamente a capo della Guardia Costiera Libica, che nell'ambito dell'operazione Sofia avrebbe ricevuto finanziamenti ed equipaggiamento dall'Italia e dall'Unione Europea.
Prima dell'arrivo delle motovedette italiane, la nostra guardia costiera era debole. Poi, con due mezzi, stavamo sempre in mare per i recuperi.
È proprio in questa veste che Milad avrebbe commesso le azioni più gravi, affondando le imbarcazioni dei migranti e causando così la morte di decine di persone, come denunciato dalle Nazioni Unite, che lo hanno inserito nella lista delle persone sanzionate. Nonostante queste accuse, secondo un'inchiesta del quotidiano Avvenire, nel 2017 Bija avrebbe partecipato a un incontro segreto in Italia al CARA di Mineo, uno dei più grandi centri di accoglienza per richiedenti asilo in Europa, dove avrebbe incontrato anche l'allora ministro degli interni Marco Minniti, che però ha negato questa circostanza.
Siamo andati al Ministero dell'Interno, ma non mi ricordo i nomi di chi ho incontrato. Ho incontrato anche quelli della missione Sofia.
Nell'ottobre 2020 il governo libico guidato da Fayez al-Sarraj lo ha arrestato con l'accusa di traffico di esseri umani e contrabbando di carburante, ma nell'aprile 2021 è stato rilasciato per insufficienza di prove.
So you know who the smugglers are?
Yeah. Sì, so i loro nomi e ho anche le loro foto.
Il suo arresto aveva scatenato proteste e minacce di ritorsioni da parte delle milizie della sua città natale, le stesse che sono scoppiate a Zawiya dopo la notizia della sua morte, con cui vengono seppelliti anche i suoi segreti.
Questo è il profilo, il ritratto di una delle più controverse figure libiche degli ultimi anni, Giulia Cannizzaro con Valentina Tenullo per raccontarcelo. Ma quali sono le piste più probabili per l'omicidio di Bija? Ve lo raccontavamo ieri, una ventina di chilometri da Tripoli, proprio davanti all'istituto dell'addestramento della Guardia Costiera, era in qualche modo quasi un suo feudo. È strano quindi che il comando sia riuscito a violare nel suo stesso territorio i protocolli di sicurezza di Bija. Giulia Cannizzaro ha raggiunto Abdulkader Assad, giornalista libico, Libya Observer. Quali sono le piste dell'omicidio? Sentite.
L'omicidio di Bija domenica è stato un po' una sorpresa, perché solo all'inizio del mese scorso aveva presenziato alla proclamazione della nuova leva di reclute all'Accademia Navale di Janzur, vicino Tripoli. A un certo livello, subito dopo, era stato lodato dal governo di Beiba, quindi nell'ultimo periodo non aveva nessun problema in sospeso con l'amministrazione di Tripoli. Ecco perché mi sembra un assassinio completamente a sorpresa, per così dire. Ed ecco perché in merito all'indagine ordinata dal governo di unità nazionale del primo ministro Beiba, bisognerà aspettare e vedere se si riuscirà mai a individuare come responsabile un soggetto preciso o una qualche organizzazione. Possiamo solo aspettare e vedere.
La voce del giornalista e analista libico Abdulkader Assad. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano a Umberto Profazio, International Institute for Strategic Studies, ma anche NATO Defense College Foundation. Umberto, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, partiamo dalla domanda delle domande. Se e quanto la morte di Bija cambia gli equilibri anche in termini di sicurezza e di rapporti tra le milizie in Libia, per dirla diversamente, è una notizia che preoccupa, a cui l'Italia e l'Europa deve guardare con crescente interesse, o la possiamo derubricare a qualcosa di strettamente interno, strettamente libico?
Credo che nulla sia prettamente interno in Libia. Le ripercussioni degli eventi che si succedono nel paese nordafricano dal 2011 a oggi hanno sempre avuto un impatto significativo sugli equilibri nei paesi vicini e anche al di là della fascia del Mediterraneo che la separa dall'Europa e dall'Italia in modo particolare. Io sono d'accordo con Assad, dobbiamo aspettare per avere ulteriori elementi, è difficile lanciarci in eventuali speculazioni fin quando non si hanno prove concrete. A mio avviso vi stanno due piani differenti che possono essere seguiti. La prima pista è quella locale, che riguarda la città di Zawiya, giustamente menzionata, e che fa riferimento agli accordi che secondo alcuni analisti l'Italia aveva firmato con alcune milizie presenti in quella città e che hanno arricchito alcuni e scontentato altri. Il secondo livello invece è quello che riguarda la città di Tripoli, sottoposta a forti tensioni, dove nelle ultime settimane il ministro dell'interno Emad Rabelsi sta cercando di ripulire per quanto possibile la città dalle milizie. Lo ha già annunciato diverse volte in passato, non è detto che ci riesca ancora, ma tutto questo sicuramente comporterà una serie di riconfigurazioni della mappa delle milizie all'interno di Tripoli e delle regioni circostanti.
State ascoltando la voce di Umberto Profazio, International Institute for Strategic Studies, ma anche NATO Defense College Foundation, nostra guida, nostro supporto quando dobbiamo raccontare con grande fatica la complessità libica. Giustamente Umberto Profazio citava il ruolo delle milizie. Aggiungo, ma correggimi pure se sbaglio e sintetizzo in maniera forse un po' brutale, dobbiamo ricordare che la Libia, oltre a vivere una dinamica molto forte legata alle milizie, che molto spesso in alcune zone sono assolutamente detentori della forza, è un paese spaccato in due, con due governi, quello di Beiba riconosciuto dalla comunità internazionale, quello invece retto per così dire da Khalifa Haftar, quindi Tripolitania e Cirenaica da una parte e dall'altra. In mezzo a tutto questo, Umberto, nell'introduzione di questo nostro viaggio citavo il fatto che normalmente nel mondo moderno le banche centrali svolgono un ruolo molto molto importante, naturalmente, che non è solo strettamente economico, tanto più forse verrebbe da dire in Libia. E la recente destituzione del governatore della banca centrale circa 3 settimane fa potrebbe essere un segnale di un'ulteriore crisi. Ci aiuti a capire il ruolo della banca centrale libica e perché Tripoli lo ha destituito?
Sì, è una vicenda altamente complessa. Cercheremo di semplificarla dicendo agli ascoltatori che si basa sulla logica del nemico, del mio nemico è un mio amico. Per cui a partire dall'inizio dell'anno i rapporti tra il primo ministro di Tripoli, Dbeibah, e il governatore della Banca Centrale, Sadek Kaber, si sono progressivamente deteriorati, tanto che quest'ultimo ha iniziato a avvicinarsi sempre di più alle autorità rivali dell'Est, in questo caso in modo particolare con il presidente della Camera dei rappresentanti, Aguila Saleh. Questo ha sottoposto la Banca Centrale, come dicevi tu, una istituzione neutrale di garanzia, a forti tensioni, che non sono altro che il secondo episodio di un tentativo di politicizzazione delle istituzioni sovrane della Libia. Il primo episodio si è avuto con la NOC nel corso del 2022, quando già allora vi era stato un blocco petrolifero da parte di Haftar, e adesso quello che sta succedendo non è altro che una riedizione di questa tensione tra rivalità, tra autorità rivali sulla Banca Centrale Libica. Ecco. Vi è stato la nomina di un nuovo governatore da parte del Consiglio Presidenziale, attenzione, non il governo di unità nazionale, sì. Secondo il dettato dei vari documenti costituzionali che sono stati creati a partire dal 2011 fino al 2022, il Consiglio Presidenziale non ha autorità per nominare un nuovo governatore della Banca Centrale. Questa è una prerogativa che dovrebbe essere appannaggio della Camera dei Rappresentanti da una parte e del Consiglio di Stato dall'altra. Ecco. Sì. In sostanza quello che si sta verificando è sintomo della confusione di poteri che si è creata in Libia in assenza di una Costituzione condivisa, in assenza di un documento costituzionale. Tutti questi documenti e la brama di potere delle varie figure che stanno governando la Libia ha creato questa situazione potenzialmente esplosiva.
Grazie mille Umberto Profazio, come sempre International Institute for Strategic Studies, NATO Defense College Foundation, buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.
Completare il ragionamento di Umberto Profazio, ma giusto anzi per meglio spiegare, quando diceva NOC è sostanzialmente la compagnia petrolifera nazionale libica che assieme alla Banca Centrale Libica sono in qualche modo le due istituzioni che reggono questo paese. Giustamente sottolineava Umberto come il depotenziamento avvenuto oramai negli anni e da parecchio tempo dei vari organismi, di due governi diversi che si fronteggiano, e lo strapotere delle milizie rende queste istituzioni particolarmente elastiche, flessibili, deformabili, da ciò appunto la complessità, la confusione che ogni tanto proviamo a raccontare. Tra pochissimo torneremo sul mistero della morte di Bija, lo faremo ancora con la voce di Abdulkader Assad. Prima piccola pausa, borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Caos in Libia, la visita di Vladimir Putin in Mongolia, questi due temi che vi stiamo raccontando in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, che ai noi è punteggiata dal continuo aggiornamento delle vittime di quello che potrebbe essere a tutti gli effetti l'attacco più letale dall'inizio di quest'anno da parte russa in territorio ucraino. Stiamo parlando dell'attacco contro la città ucraina di Poltava. I morti sarebbero almeno 47, i feriti 180. E la macchina dei soccorsi che ancora si muove, quindi purtroppo il bilancio, anzi in questo momento più di 200 i feriti, a dirlo e riferirlo lo stesso Volodymyr Zelensky. Ci torneremo nei prossimi minuti, se vi saranno aggiornamenti, se no a partire da domani. Ma vi dicevo, i due temi forti di quest'oggi sono, da un lato, quello strano omicidio di un trafficante di uomini, uno tra i più grandi del Mediterraneo, e allo stesso tempo anche un ufficiale del guardiacoste libico, stiamo parlando di Bija, e dall'altra parte quel mistero che avvolge la dinamica attorno alla Banca Centrale Libica, alla Compagnia Petrolifera di Stato. Due istituzioni dovrebbero essere assolutamente neutrali, ma i cui presidenti spesso sono tirati per la giacca anche con una certa violenza, visto lo strapotere delle milizie. Torniamo all'uccisione di Bija, alla voce di Abdulkader Assad. Perché uccidere Bija? Ma perché adesso? Il microfono è di Giulia Cannizzaro.
The fact that Al-Bija himself was targeted, of course, because his name has been tied and linked with a lot of problems.
Nel corso degli anni il nome di Bija è stato implicato in molte vicende legate al traffico di petrolio e di esseri umani. E questo ovviamente procura molti nemici e molti problemi sia all'interno della Libia che all'estero. Sappiamo anche per certo che su di lui pendevano alcuni mandati di arresto dell'Interpol e che aveva questioni in sospeso con diverse organizzazioni criminali attive nel traffico di esseri umani. Tutte queste situazioni lo avevano reso un bersaglio, ma il fatto che sia stato ucciso proprio di fronte all'Accademia Navale è davvero sorprendente, perché era il suo territorio e quello era il suo quartiere. Si supponeva che lì fosse protetto. Evidentemente non è andata così, questo è un segnale allarmante. Non sappiamo come i sicari siano riusciti a raggiungerlo nel suo stesso quartiere ed è qualcosa che bisogna scoprire quando e se la verità su questo assassinio sarà svelata.
Il mistero dell'assassinio di Bija, la voce di Abdulkader Assad. Situazione molto complessa quella libica, abbiamo provato a raccontarla nella prima parte anche con Umberto Profazio. Situazione che si complica per gli appetiti di tanti attori esterni, che in alcuni casi non soltanto allungano lo sguardo, ma ci allungano pure le manine e in alcuni casi, direbbe qualcuno, ci mettono i boots on the ground. In questo caso gli ultimi dati danno, sto parlando della parte est, Khalifa Haftar, quello che per ben due volte ha dato l'assalto a Tripoli senza esito, grazie anche e soprattutto alla quinta marcia inserita dai turchi, che hanno dato una mano invece al governo legittimo, quello che riconosce anche l'Italia, quello di Tripoli. Vi dicevo, una presenza sempre più massiccia da parte russa, non tanto con almeno 1800 uomini, non tanto un coinvolgimento sul teatro libico, ma anche per ragioni logistiche, perché ad Ele dalla Libia è molto facile arrivare nella zona saheliana che, come sapete, Niger, Burkina Faso, Mali, è diventata in qualche modo è diventato un perimetro all'interno del quale la Federazione Russa si sta muovendo e non da ieri. Torniamo però al ruolo della Banca Centrale e al fatto che attorno a quella presidenza si stia combattendo una vera e propria guerra. Sentite ancora Abdulkader Assad.
Well, Libya now is witnessing the greatest uncertainty.
La Libia nel corso degli ultimi anni sta attraversando un periodo di estrema incertezza, perché adesso la lotta in corso tra i partiti è molto evidente e alla luce del sole. C'è uno scontro per impadronirsi del sistema finanziario e delle risorse dello Stato libico. Quindi il tentativo di rimpiazzare il comitato esecutivo della Banca Centrale e il governatore è stato lanciato dal governo di unità nazionale di Tripoli e dal consiglio presidenziale per ottenere maggiore stabilità finanziaria. Il governatore si è mostrato riluttante a stanziare fondi e risorse per i progetti e le spese proposte dal governo di unità nazionale di Beiba. Il governatore ha offerto invece una certa assistenza e una certa copertura, tanto alle proposte della Camera dei rappresentanti, il Parlamento con base a Tobruk, e anche alle proposte del generale Khalifa Haftar nell'est della Libia. Questo atteggiamento ha infastidito il governo di Tripoli. Inoltre il governatore occupa il suo posto da circa 12 anni e questo ovviamente è illegittimo. Il comitato esecutivo è stato rimpiazzato da una settimana circa, ma la comunità internazionale sta inviando messaggi preoccupati, sostenendo che si tratta di misure unilaterali che non dovrebbero modificare il sistema finanziario dello Stato libico. I partner internazionali sostengono che la Libia rischia di perdere un qualche ruolo nel sistema finanziario internazionale se continua a cambiare con la forza il governatore della Banca Centrale. Tuttavia, ora bisogna aspettare di capire cosa succederà. Vinceranno Beiba e il governo di unità nazionale di Tripoli? Riusciranno davvero a sostituire il comitato esecutivo e quindi il governatore accetterà di essere rimpiazzato? oppure no? È stata indetta una riunione dell'ONU da lunedì a martedì.
From Monday until Tuesday, so Monday and Tuesday.
Il microfono di Giulia Cannizzaro, la voce di Abdulkader Assad, Libia Observer. Torneremo sui tanti misteri che avvolgono le sabbie libiche, le sabbie e le città libiche. Lo faremo nelle prossime puntate in Nessun Luogo Lontano. L'altra notizia del giorno è l'arrivo di Vladimir Putin, quello già ieri, a Ulaanbaatar in Mongolia. Se volete, due punti d'attenzione. Il primo, è stato steso un tappeto rosso e non c'erano le manette, ma non c'erano molti dubbi da questo punto di vista. Non è stato applicato l'obbligo di arresto da parte della Mongolia, nonostante sia sottoscrittrice del Trattato di Roma. L'altro punto importante è che ricorderete quel grande progetto Power of Siberia 2, l'enorme infrastruttura energetica che deve attraversare la Mongolia, deve raggiungere la Cina, deve dare fiato, linfa vitale all'economia russa. Ebbene, per il momento è congelata e ragionevolmente non se ne parla in questo incontro. Quindi andiamo a Ulaanbaatar.
Today, 17th of March 2023, the International Criminal Court has issued two warrants of arrest in the Ukraine situation. For Vladimir Putin, President of the Russian Federation, and for Maria Lvova-Belova, Commissioner of the Russian President for Children's Rights, for the alleged war crimes of deportation of children from Ukrainian occupied territories into the Russian Federation.
Valentina Terrullo ci fa fare un passo indietro in questa vicenda, ci porta al 17 marzo del 2023, quando una camera di una sezione della Corte Penale Internazionale dava questo annuncio. Vladimir Putin, ma anche Maria Alexeyevna Lvova-Belova, erano oggetto di due mandati di arresto. Il fatto che la Mongolia, che lo ricordavo, aderisce allo Statuto di Roma, non abbia arrestato Putin, secondo alcuni analisti, va a minare anche l'autorevolezza della Corte Penale Internazionale. Andrea Macchioni ha raggiunto Chantal Meloni, insegna diritto penale internazionale, Università Statale di Milano. Sentite cosa ne pensa.
La Mongolia, in quanto stato parte della Corte Penale Internazionale, avendone ratificato il trattato istitutivo, lo Statuto di Roma del 1998, ha un chiaro obbligo giuridico di dare esecuzione al mandato di arresto che è stato emesso dai giudici della Corte Penale Internazionale nel 2023 nei confronti del presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. E tuttavia abbiamo visto in questi giorni appunto il presidente Putin recarsi in Mongolia, non solo non arrestato dalle autorità locali, ma ricevuto con tutti gli onori e le celebrazioni di un capo di Stato. Ecco, questo chiaramente è uno show in qualche modo voluto e cercato dal presidente russo stesso, che ha voluto testare, per così dire, da un punto di vista politico più ancora che giuridico, direi, il sistema, andando in una visita ufficiale in uno stato parte della Corte Penale Internazionale, forse il più piccolo stato parte della Corte Penale Internazionale. La Mongolia ha solo 3 milioni circa di abitanti e dipende quasi completamente dalla Russia per l'energia, per il gas. E quindi chiaramente la scelta della Mongolia è stata una scelta anche lì da un punto di vista politico, economico, sostanzialmente obbligata, e tuttavia questo non è privo di conseguenze da un punto di vista giuridico, in quanto appunto la Mongolia è venuta meno ai suoi obblighi di cooperazione con la Corte Penale Internazionale, che sono molto chiari. Ci sono dei precedenti in tal senso rispetto soprattutto alla saga, oserei dire, del presidente sudanese, dell'ex presidente Omar al-Bashir, che si è recato in diversi paesi, stati membri della Corte Penale Internazionale, senza essere arrestato. E in quel caso abbiamo visto che sono stati avviati procedimenti sia davanti alla Corte Penale Internazionale stessa e l'Assemblea degli Stati Parte, che hanno preso posizione contro quegli stati, come per esempio il Sudafrica, ma anche l'Uganda, che si erano rifiutati di arrestare il presidente Omar al-Bashir. Se adesso anche rispetto a Vladimir Putin e a possibili altri stati che si accoderanno alla Mongolia nel rifiutarsi di arrestare Putin inizieranno simili procedimenti, è tutto da vedere, però non possiamo escludere che in sede di assemblea degli stati parte del prossimo dicembre il tema verrà ampiamente dibattuto.
L'analisi della professoressa Chantal Meloni, diritto penale internazionale, Università Statale di Milano. Piccola pausa, sentiamo come se la cava chi è la guida e poi con la prossima ospite andiamo a capire meglio il peso geopolitico della Mongolia, le relazioni tra Ulaanbaatar e Mosca, ma anche tra Ulaanbaatar e Pechino. Traffico, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
E torniamo allora alla visita di Putin in Mongolia. Buongiorno e ben ritrovata. Nessun luogo lontano è Eleonora Tafuro, analista di ISPI, esperta di Russia, Caucaso, Asia Centrale. Eleonora, ciao, buongiorno. Allora, mi sa che partiamo malissimo col collegamento. Speriamo che ci supporti. Eleonora, ti chiederei innanzitutto una fotografia per sottolineare l'importanza di questa visita, al di là della sfida, per così dire, lanciata ai paesi sottoscrittori dello Statuto di Roma. Quanto è importante la Mongolia per la Russia di Putin?
Beh, è importante strategicamente per la posizione, si è ricordato il Power of Siberia 2, quindi sappiamo benissimo che la Russia vuole esportare il proprio gas verso la Cina attraverso la Mongolia, ma per Vladimir Putin non conta tanto il peso economico o politico di uno Stato, conta lanciare un messaggio, conta dire che la Russia non è isolata e che la Corte Penale Internazionale purtroppo non ha poteri tali da obbligare un paese amico, perché la Mongolia è fondamentalmente un alleato della Russia, a arrestare Putin.
La voce di Eleonora Tafuro, analista di ISPI, qualche ascoltatore al 349-238-6666, sottolineava come basta buttare l'occhio a una cartina geografica per capire che la Mongolia non ha molte scelte dal punto di vista strategico di alleanze. In effetti la Mongolia è chiusa tra Russia e Cina, con l'una e l'altra naturalmente deve fare i conti. Quanto però il fatto che si sia in qualche modo bloccato temporaneamente, Eleonora, il Power of Siberia 2 è un problema per Vladimir Putin, perché ufficialmente mancano i fondi da parte del governo mongolo, e però è un bel granello di sabbia che va a inceppare un meccanismo che è vitale per la Russia, poi, no?
Sì, io credo che il problema principale non stia nella Mongolia, ma nella scarsa volontà cinese di portare avanti questo progetto mastodontico, e questo evidentemente è un problema per l'economia russa. Però dal punto di vista della retorica politica, del messaggio politico, a Putin poco importa. Se può continuare a dire di essere accolto come un alleato ed un amico in Mongolia, in Cina e in altri paesi che comunque contano, allora il messaggio sarà arrivato chiaro e forte. Poi d'altronde bisogna anche capire effettivamente che la Mongolia ha una fortissima dipendenza energetica, importa la quasi totalità del suo petrolio, per esempio, ma fa anche un discorso di neutralità, è un po' un discorso simile a quello indiano, per esempio si è astenuta nelle risoluzioni delle Nazioni Unite che hanno condannato la Russia, continua a fare affari con Mosca, dice di star perseguendo il proprio interesse nazionale, quindi da questo punto di vista è una posizione che ritroviamo anche per esempio in Turchia o in India, appunto.
Sono quelle posture da parte di alcuni grandi attori internazionali, in questo caso la Mongolia, senza nulla togliere, certamente con un peso geopolitico diverso, che abbiamo ribattezzato con "io ballo da sola". L'India, lo citavi Eleonora giustamente, è un caso eclatante, diciamo che balla e gioca su più tavoli, il che la rende a volte un po' sfuggente, no, a chi o giornalisti o analisti tentano di inquadrarla. Spesso in un mondo che a volte tende alla polarizzazione cerchiamo di incastrare tutti i puzzle secondo dei preconcetti, e la Mongolia evidentemente sfugge a questi nostri preconcetti. Un'ultima battuta su che cosa si può portare a casa Ulaanbaatar da una Russia che, lo sottolineiamo spesso, è isolata dal punto di vista di alcuni attori internazionali, altri rispetto no. Il fatto che la Mongolia abbia questa presunta, aspirata neutralità non la mette un po' in una condizione di isolamento, o il fatto che comunque deve giocare con Cina e Russia alla fine tante alternative non ce le ha?
Sì, io non credo che possa fare altrimenti. Cina è sicuramente il partner commerciale principale della Mongolia oggi, però la Russia, l'abbiamo detto e ridetto, è fondamentale, e quindi le conseguenze della scelta mongola non saranno, secondo me, troppo serie, saranno sicuramente conseguenze all'interno della Corte Penale Internazionale, che potranno nuocere eventualmente allo status mongolo all'interno di quella istituzione. Ma comunque per Ulaanbaatar adesso insomma, le cose più importanti a cui pensare sono interessi economici, certo, e di buon vicinato.
Grazie mille, come sempre Eleonora Tafur, analista di ISPI, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
Grazie, a presto.
Continuiamo a ragionare e a descrivere le relazioni russo-mongole. Lo facciamo con Anna Kirieva, è stata raggiunta dal nostro Andrea Macchioni, è docente, ricercatrice all'Istituto Statale di Relazioni Internazionali di Mosca ed è esperta di relazioni sino-russe. Torniamo a il fatto che sui dossier, tra i dossier sul tavolo, manca quello più fondamentale, quello più nevralgico, cioè il Power of Siberia 2. Cosa ci dice questa decisione, cioè il fatto di ritardare questa costruzione da parte della Mongolia sullo stato delle relazioni? Sentite Anna Kirieva.
La decisione della Mongolia non significa necessariamente che i lavori subiranno dei ritardi. In realtà il tema principale non riguarda i rapporti tra Mongolia e Russia o Mongolia e Cina, ma le relazioni tra Russia e Cina, ovvero i due principali attori che costruiranno il gasdotto. In quanto paese di transito, la Mongolia ha una quota di partecipazione e potrebbe ottenere la vendita del gas naturale da parte della Russia a prezzi scontati. Ma oltre a questo, non ha alcuna influenza o potere sul prezzo che la Russia farà alla Cina. La questione del prezzo del gas è attualmente il problema principale tra Mosca e Pechino, e sarà proprio l'esito dei negoziati tra i due attori protagonisti a determinare il destino di questo gasdotto. La Mongolia probabilmente seguirà e modificherà i suoi piani a seconda dell'esito dei negoziati. Ulaanbaatar ha rapporti politici ed economici molto stretti sia con Pechino che con Mosca. Per questa ragione non vedo alcuna frattura nelle relazioni bilaterali. Semplicemente la Mongolia non può fare nulla se non c'è prima un accordo tra Russia e Cina.
Il microfono del nostro Andrea Macchioni, la voce di Anna Kirieva, Istituto Statale di Relazioni Internazionali di Mosca, ricercatrice esperta e docente esperta di relazioni tra Russia e Cina, che ha sottolineato in maniera molto molto efficace lo scarso peso geopolitico della Mongolia nelle relazioni tra Cina e Russia. È lì e in mezzo, e come ho trovato poi il WhatsApp dell'ascoltatore che dice: la Mongolia, stretta nella morsa tra Russia e Cina, non può agire contro Putin. La realpolitik può più del diritto, e ha perfettamente ragione. Direi che è un caso in cui dalla nostra cassetta degli attrezzi, quella che utilizziamo quotidianamente per raccontare la grande attualità internazionale, le relazioni internazionali, qui quella chiave, uno dei tanti attrezzi, quella chiave chiamata geopolitica, direi che è fondamentale e calza proprio a pennello. Hai uno stato altamente montagnoso, con una bassa popolazione, un PIL che certo non brilla per dati, che è stretta fra due colossi, uno un po' più colosso dell'altro naturalmente, e quindi gioco forza non può che attuare certe scelte, e altre scelte naturalmente non può farle. piccolo baffo, se volete, ironico al limite dell'umorismo, ma ce lo concederete visto che mancano un minuto e mezzo circa. Ragionavamo sul fatto, sulla scarsità di peso geopolitico, sul fatto che non c'è sbocco al mare evidentemente, ma esiste la Marina Mongola con credo addirittura 7 marinai, chiedo conferma. Ne parlavamo con Andrea Macchioni e Antonio Talia proprio l'altro giorno. Sì, 7 marinai e credo un paio di vascelli, un vascello, mi corregge Andrea Macchioni, perché la Marina Mongola ha un piccolo laghetto da supervisionare, da tenere in sicurezza, e quindi esiste anche la Marina Mongola. Ma questo per dire che quel territorio, quella geografia impone una certa politica internazionale e ti chiude delle porte, prima su tutti evidentemente un certo commercio, una certa osmosi che solo invece il mare ti può dare. Detto ciò, tempo quasi scaduto, vi ricordo quello che più o meno ci ha guidato fino adesso nei scorsi 4 anni, più o meno 7 giorni su 7, 24 ore su 24, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. La doppia cassa di Lars era meglio vedere Bernardi, la scorsa sigla della stagione, ma lavoreremo anche su questo. Naturalmente un grazie a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, un grazie a voi tutti per l'ascolto, ci sentiamo domani ore 16, un saluto da Gian.